E questa era Still Life, estrapolata dal disco nuovo di News for Lulu, Ready for What, è il quarto album del quartetto e arriva a 6 anni di distanza da Circles ed esce per la neonata Street Hustle Records. Ne parliamo con Umberto Prevonzani. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
Bene, Umberto Prevonzani, cantante, chitarrista del gruppo. Sì, questo è diciamo, un disco che viaggia indietro nel tempo, agli anni 70, e ne raccoglie i colori dance, funky, ma poi torna ad oggi perché insomma, gli arrangiamenti sono moderni. E da dove inizia Ready for What? Qual è stato il primo brano completato?
Allora, credo cronologicamente il primo sia stato quello che poi è uscito come singolo, quindi To Be You. Non riesco sinceramente a ricordare quanti anni fa, ma potrebbe essere tranquillamente 5-6 anni fa, ecco, subito, stavamo ancora provando le canzoni di Circle per suonarle dal
Dal vivo, cioè.
sì.
Ecco, e cosa avete lasciato indietro rispetto a Circole? Cosa avete tenuto rispetto al vostro modo di cantare, di scrivere, comporre?
Ma sicuramente rispetto a Circles abbiamo cercato, credo, sempre grossi problemi ad essere sintetici, sia non sintetici
Sì.
per quanto riguarda i sintetizzatori, ma sintetici per quanto riguarda le strutture e la quantità di arrangiamenti. Però sicuramente abbiamo cercato di asciugare un po' il suono, che in Circles era davvero massimalista, ecco. Magari in una canzone potevano esserci 12, 13 parti. Devo dire che per questo disco abbiamo cercato di concentrarci un po' di più sull'elemento ritmico, sul groove, e
Sì.
mettere prima giù basso, batteria, uno strumento e la voce, e aggiungere poi piccoli dettagli. Ecco, secondo me è stata, forse dal punto di vista sonoro, quella che è stata la deviazione principale rispetto a Circles, oltre al fatto di dire sicuramente poi è rimasta un po' dell'influenza di quelle che sono le cose che ascoltiamo principalmente, che ormai hanno un po' di anni, ecco. Ma anche il
Sì.
tentativo di fare un disco con un suono un po' meno retro rispetto a Circles, e cercare di fare finalmente un disco che suonasse come un disco che è uscito nell'anno 2020, ecco.
Sì, però
2021.
vabbè, anche la vostra caratteristica avere questa parte anni 70 che
Sì,
però
certo, certamente.
modernizzata. Sì,
Certamente.
infatti Wise, che apre il disco, porta subito all'atmosfera fine 70 con Chaka Khan nell'aria. Dopo sì, tante esperienze, tante informazioni, gli anni passano e si mettono da parte a dimostrare di non essere ancora morti. E questo per essere pronti per cosa? Ve lo chiedete nel titolo e così qui, come è venuto fuori?
Allora, Ready for What, tra l'altro, è una linea proprio di Wise.
Sì.
Nel cercare il titolo del disco ci abbiamo pensato a lungo, anche perché il disco era pronto già un paio di anni fa, e come sempre poi ci siamo ritrovati a dire: vabbè, ma come lo chiamiamo il disco? A un paio di settimane da data dell'uscita, ecco. Ma sicuramente il pensiero che ho rispetto alla scelta del titolo è che nel momento in cui abbiamo deciso, abbiamo detto finalmente facciamo uscire queste canzoni, perché era passato tanto tempo, e nel frattempo insomma sono stati 2 anni di grandi rivoluzioni, piccole rivoluzioni domestiche nella maggior parte dei casi, visto che siamo stati molto in casa tutti quanti in questo periodo, e tutto è successo molto nel privato. E e per cui insomma a un certo punto abbiamo sentito che questo disco era proprio il caso di farlo uscire e che era pronto, e questa è un po' la domanda, pronto per cosa, nel senso che esce in un periodo di assoluta incertezza in cui non sappiamo se e quando potremo fare delle date, in cui anche tutto lo scenario musicale italiano sicuramente si è spostato tutto in un'altra direzione, eppure noi comunque ci sentivamo pronti per farlo uscire, per cui sembrava a suo modo un titolo ironico ma anche un po' in linea con quello che sta succedendo.
Sì, certo, certo. Ok, poi c'è Could Be You, di cui è appena uscito il video, che trasporta in quel mondo interiore di autoconsapevolezza, insomma presa di coscienza spontanea e forte, guardandosi allo specchio nel bene e nel male, insomma ricordando i Flaming Lips dei palloncini stanno per essere liberati nell'aria. Come è venuta fuori?
Could Be You ti dicevo, è uno dei primi pezzi, e mi ricordo che quando Nicola mi mandò il demo della canzone, ho subito pensato, e gli ho proprio detto: Nicola, questa era finora la canzone migliore che tu abbia scritto, nel senso che mi piaceva molto e tuttora regge il tempo. È una canzone che tra l'altro è cambiata solo relativamente nel corso degli anni, suonandola e arrangiandola. È nata soprattutto da un'idea sua e dall'idea di fare un pezzo forse più alla Electric Light Orchestra un po' alla Fleetwood Mac, era un periodo in cui ascoltavamo tanto i Fleetwood Mac, ed è rimasto più o meno così, semplice, piuttosto fresco e con una narrazione un po' alla Battisti, in cui c'è una specie di dialogo, un po' di dialogo interiore, un dialogo con un'altra persona, ed è stato anche un po' il motore di tutta la faccenda dell'uscita, nel senso che piacque molto anche a Pino Sartorio, il regista del video, che a un certo punto, insomma, abbiamo discusso con lui l'idea di fare un video insieme, poi a un certo punto ho capito che discuterne con noi avrebbe soltanto allungato i tempi fino all'irrealizzabile. Un giorno ci ha chiamato e ci ha detto: ragazzi, vi ho fatto un video, ho finito il video. Noi l'abbiamo guardato ed ci è piaciuto tantissimo, per cui ha detto: vabbè, io vi ho fatto il video, adesso però voi fate uscire il video. E quindi grazie Pino.
Bellissima. Ecco, poi c'è One to One, che inizia con il basso e synth, dopo insomma gli altri strumenti, la voce arriva come raggiungendo un posto in ritardo, ma una volta arrivato ha fatto sentire tutto il suo carattere, il suo personalino, in questo dondolio malinconico della melodia, l'atmosfera poi si rilassa e sfuma l'astio, il dissapore, come l'avete composta?
One to One è uno del blocco di pezzi che ha portato Andrea Girelli, il nostro tastierista, che ha avuto un periodo in cui è stato particolarmente prolifico e aveva scritto One to One, Wise e anche Still Lights, che senti nel... Cioè, avevo mandato un demo con un po' di pezzi e ne abbiamo inclusi parecchi nel disco e sono stati un po' il cuore centrale. One to One è sicuramente il pezzo un po' più aggressivo, un po' più legato anche alla black music, in cui abbiamo lavorato un po' nel tempo per fare in modo che la voce si appoggiasse invece un po' sopra, e anche come tonalità, una canzone cantata piuttosto in alto, ecco, che passa sempre tra registro e falsetto. E invece la voce cantata piena, ma senza mai graffiare come invece fa la base sotto, è un po' secondo me anche la caratteristica, una delle caratteristiche più interessanti della canzone, in cui c'è sotto questo motore di basso, batteria e molto groovy, con questa voce che si appoggia e che porta quindi poi alla seconda parte, quella più quella più rilassata. L'idea del testo era molto interessante, nel senso che era quasi una trasposizione odierna di Miseri non deve morire, l'idea del fatto che un artista potesse fare una canzone soltanto per una persona, no? E che dall'altra parte ci potesse essere un fan convinto che ci possa essere un artista che scrive qualcosa soltanto per lui, e che tra l'altro, insomma, nella realtà odierna in cui tutto è veramente, veramente frammentato, ci sono piccolissime realtà che producono per piccolissimi gruppi di persone, a volte potrebbe anche essere una cosa realizzabile. In ogni caso, a noi non interessa avere un grandissimo pubblico, ci basterebbe una persona, quindi
però
piacciono molto le cose.
Davvero.
certo.
Bene, bene. E poi c'è Still Life, insomma, i synth sembrano ripetere il titolo in apertura. Si entra nel mood dalle parti del funk e si cerca di rimanere in quell'equilibrio che mantenga viva le emozioni, i sogni e lasci lo spazio per poter comunque sopravvivere in questa società. Insomma, le parole hanno una sorta di ritorno, di eco che se le ripete. Come è venuta fuori?
Allora, Still Life è un altro dei miei pezzi preferiti del disco. Dirò la stessa cosa poi di tutte le canzoni, perché così siamo un disco bellissimo. E Still Life, devo dire, anche questa partiva dal blocco centrale delle canzoni che ha portato Andrea insieme a Wise e One to One, su cui ha lavorato tantissimo, devo dire, Luca Bergomi, Tumbo Gets Mad, fondamentalmente il nostro nuovo amico produttore, che ci ha messo decisamente non soltanto la mano ma anche un po' la firma su Still Life, nel senso che c'è molto il suo apporto, c'è stato ci ha lavorato molto a livello ritmico e ha sicuramente dato un senso, tutto quel respiro che senti nel brano e tutta l'apertura è venuta anche in parte da lui, e è stato molto bravo a mixare, insomma, a produrre questo brano. E devo dire che per noi è stata anche una bella esperienza lavorare per la prima volta non tanto con un fonico che registra tutte le parti singole, ma qualcuno che comunque ha un'idea di suono, che ha un'idea di suono modulata anche su quello che gli abbiamo portato, sulle canzoni che gli abbiamo portato, e che ha dato sicuramente un colore, ecco, importante, sì, a questa canzone e in generale a tutto il disco.
Sì, è una bella corposità. Ecco, ma quindi lui ha la street hustle, e lui... No.
Sì, sicuramente, sicuramente ci ha messo un po'... non che noi fossimo indecisi sul brano, però
no,
sicuramente...
No, l'etichetta, l'etichetta...
Ah, sì, esatto, no, piuttosto siamo noi, nel senso che okay. È un disco per buona parte autoprodotto, ecco.
Ah, ok, no, perché questa è la prima produzione, no, che esce,
speriamo la prima di molte, sì, mm-hmm. Sì. Però insomma
sì, raccontami un po' di questa neonata etichetta, allora quali sono gli intenti?
Allora, diciamo che da un certo punto di vista le nostre esperienze passate con le etichette ci hanno sempre lasciato l'idea che per quello che è il nostro progetto di band, anche un po' in controtendenza con le cose che succedono, a un certo punto forse la mossa migliore sarebbe stata quella di decidere noi un po' su tutto, ecco. Mm-hmm. Non perché in passato ci fossero stati grosse influenze da parte sia di Star Records sia di Urtovox nella nostra produzione, non ci hanno mai detto fate le cose in questo modo, anche perché la maggior parte tutti i nostri dischi li abbiamo presentati alle etichette quando erano già finiti, ecco.
Certo.
Però di lì in poi effettivamente abbiamo detto vabbè, ma
vi siete sentiti abbandonati
forse? No, non tanto quello quanto quanto forse a un certo punto abbiamo detto, vabbè, ormai insomma sono tanti anni che siamo sulla scena, conosciamo tante persone, una è Rossana Savino che si è occupata dell'ufficio stampa e che ha curato l'ufficio stampa anche di questo disco, che ringraziamo tantissimo, ecco, con i nostri canali e un po' con l'aiuto di Rossana, penso che stiamo facendo un lavoro di promozione e poi di distribuzione, insomma, che tranquillamente è paragonabile a quello dei dischi passati. A un certo punto è stata proprio una mossa di autonomizzazione quella di dichiarare la nostra etichetta e dire certamente se qualcuno è interessato, noi siamo anche interessati a collaborare, a farlo diventare una specie di centro creativo anche per altre persone.
Bene, benissimo. Allora sì, continuando con le canzoni, poi c'è Rooms che è come un'esplosione di battito di mani, insomma si apre un avvallamento e si va su e giù con lo skate, insomma la batteria accoglie nel suo ritmo la melodia lunare del synth, le chitarre, il basso ipnotico con la tua voce che diventa sempre più riflessiva mentre tutto esplode. Come l'avete composta?
Rooms l'abbiamo stravolta molto in studio, suonava forse un po' più in linea con Could Be You, con i pezzi più un po' più 70s, e anche questa in fase poi di registrazione, produzione è cambiata molto anche grazie all'intervento di Luca, per cui forse nasceva un po' più come brano soft rock classico a cui abbiamo dato una bella spinta. È sicuramente il brano più dance che abbiamo mai fatto uscire, ecco. Però era una cosa interessante proprio perché Luca ha preso il brano e l'ha portato un po' fuori dal solito, in un territorio in cui noi di solito non ci avventuriamo, con un risultato secondo me assolutamente credibile. È un po' di quel profumo delle chitarre degli Chic del periodo, sì, dei Daft Punk, Random Access Memories, insomma di cose che ci piacevano molto e che tutto sommato suonavano in linea con il resto. È stato proprio bello il lavoro che ha fatto Luca nel portarla al di fuori per fare in modo che non fosse un altro brano nel mezzo, ma che prendesse un po' di luce propria, e c'è riuscito, ecco. Poi il testo ha seguito un po' questa nuova veste e quindi sempre con quel mix di retrofuturismo e di malinconia che più o meno tinteggia un po' tutti i testi.
Bene, bene. Il disco poi si conclude con The Day We Meet, la canzone più malinconica dell'album, insomma, con questa chitarra che tratteggia l'umore della melodia. Ciò che c'è intorno sono come innesti che provano ad entrare in una bolla che copre il luogo della serenità, della certezza. Come l'avete composta?
The Day We Met ha seguito il percorso contrario, nel senso che partiva come pezzo un po' più soft rock con la batteria, e invece in fase poi di registrazione e di produzione l'abbiamo progressivamente svuotata. E anche qui ci abbiamo lavorato, mi ricordo, insieme a Luca, che ha tolto parte dell'elemento ritmico originario e, pur lasciando più o meno lo stesso ritmo, ha introdotto un'atmosfera molto più morriconiana, ecco, che era secondo me un elemento che a me personalmente è sempre piaciuto molto e che paradossalmente non ho mai messo molto nelle canzoni, per cui il fatto che qualcuno abbia preso una canzone che ho composto io e ci avesse messo dentro qualcosa che io invece non avevo pensato di metterci è stata una bella coincidenza, anche perché parte dell'arrangiamento l'ha fatto Luca in autonomia, soprattutto alcuni degli elementi più western, ecco. Poi ci abbiamo rimesso le mani insieme anche con gli altri, e a un certo punto quando è uscita fuori pensavamo di perderla durante le registrazioni, invece quando poi a un certo punto è riuscita in questo nuovo arrangiamento siamo resi conto che suonava proprio bene come brano finale, un po' proprio perché è un po' più svuotato, un po' più rarefatto e un po' più malinconico, suona proprio come una ballata di chiusura del disco e abbiamo deciso di metterla così in chiusura.
Perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato per la maggior parte registrato in casa, nel senso che abbiamo fatto all'inizio la batteria e alcuni elementi principali in sala prove e poi tutto quello che poteva essere fatto in casa, la chitarra, il basso, le tastiere, le voci, le abbiamo fatte tutte in casa di Luca Bergomi qui a Milano. Mm-hmm. E per cui sono state registrazioni, devo dire, molto rilassate. Poi Luca è una persona che ti mette molto molto a tuo agio e questa bella casa insomma con le questa bella casa con le finestre, sono via milanese, insomma sembrava proprio di stare a casa, che anche con dei tempi piuttosto dilatati, che sicuramente ha avuto una gestazione anche proprio un respiro diverso rispetto agli altri dischi che avevamo registrato, in cui pernottavi 2 settimane in studio e ci infilavi dentro e dovevi tirarne fuori le cose. E da questo punto di vista siamo stati bravi a contenerci, a un certo punto dire stop, basta.
Bene, bene. Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
sì, beh. E soprattutto, diciamo che abbiamo scritto all'inizio 5-6 canzoni con cui abbiamo cominciato a lavorare con Luca, per cui poi a un certo punto è come se ci fossero state due tranche. E la seconda tranche, che erano proprio Still Life, Rooms, Turn Me On e The Day We Met, sono quelle che hanno richiesto poi un po' di, come se avessimo dovuto un po' adattarle al primo gruppo di canzoni che invece avevamo chiuso tutte insieme. E devo dire che non c'è stato il classico pezzo che ti fa impazzire, che non sai come finirlo, come sistemarlo, e a un certo punto semplicemente su alcune canzoni abbiamo fatto delle scelte, siamo dovuti fare delle scelte un po' più drastiche, ecco, a un certo punto dire o è così o se no il pezzo lo buttiamo, per fortuna insomma ha funzionato. E secondo me tra i nostri dischi Ready for What è sicuramente quello che suona più compatto.
Sì, ebbene, e com'è venuta la collaborazione con Dumbo Gets Mad?
In maniera parzialmente fortuita, nel senso che è nata anche da una chiacchierata con Nicola e Luca Dumbo, che sono incontrati ad un concerto, però i Dumbo Gets Mad avevano fatto un disco qualche anno fa che era piaciuto molto tutti noi, si chiamava Thank You Neil, molto bello anche il nuovo che è appena uscito, ecco, però ai tempi quando avevamo finito Circus avevamo sentito questo disco Thank You Neil, e nel cercare una figura per fare il disco nuovo, invece di pensare a qualcuno letto sulle note di qualche altro album che ci piaceva, invece eravamo molto più intenzionati a fare il disco con qualcuno che a sua volta suonasse con noi e diventasse quasi, anzi senza il quasi, un quinto elemento della band. E Luca in questo è stato da subito molto disponibile, molto aperto ed è entrato subito sia nel mood del disco sia nel nostro, perché comunque siamo 4 persone piuttosto particolari e sì, soprattutto nell'umorismo, e lui ci è entrato facilmente, ecco. Per cui sì, è stato un po' il quinto news for Lulu per quanto riguarda questo disco, ed è stata una collaborazione naturale e anche una bella amicizia nuova, ecco.
Invece chi ha curato la copertina del disco?
Allora, per quanto riguarda la copertina, noi ci affidiamo sempre con dei risultati che ci soddisfano a un nostro caro amico che si chiama Alessandro Cavallini, che cura sempre un po' la parte grafica e una volta sentiti i master ci indica degli artisti che potrebbero essere indicati proprio per rappresentare la parte grafica delle copertine. In questo caso lui ha scelto Berliac, che è che ha questo stile tra il manga e il fumetto classico, anche perché c'erano nelle ispirazioni del disco sicuramente delle note un po' nipponiche, sia soprattutto per quanto riguarda il riferimento al city pop giapponese, e anche se tutto sommato gli elementi nipponici sono già stati usati e esauriti dalla Vaporwave tanti anni fa, ci piaceva che, pur senza che ci fosse una citazione sfacciata, ecco, dell'universo giapponese, che ci potesse essere almeno il tratto, ecco. E quindi è molto bello il fatto che lui abbia disegnato questa scena quasi balearica, no? di un motociclista che telefona a questa persona sul tetto, e l'abbia disegnato invece con uno stile che richiama in modo chiaro il manga e comunque il fumetto giapponese.
Anche con un pizzico di hip hop dentro questo.
Sicuramente con una scelta di colori e di qualche elemento che riprende assolutamente il moderno e l'hip hop, è stato proprio quello che ci è piaciuto rispetto allo stile manga classico, per cui bravo Berlia.
Sì. Ecco, e dal vivo con quante varianti presenterete il disco?
Il live in questo momento è proprio un'incognita, nel senso che immagino che per i concerti al chiuso ancora non se ne parli per un po'. E noi non siamo mai stati grandi fan dei set acustici, nel senso che ci piace suonare i pezzi per come li abbiamo registrati, e per cui insomma in questo momento più che altro e aspettiamo le varie vaccinazioni e cerchiamo di mettere su un set che sia abbastanza fedele a quello che certo. Sentite. Poi generalmente suonando e portando i pezzi dal vivo siamo noi stessi che iniziamo poi a riarrangiarli e a fare in modo che non ci stufino, per cui, e poi sicuramente anche la necessità di questo periodo ci imporrà magari di fare dei set più ridotti o con magari qualche pezzo di percussione in base. Siamo molto aperti da questo punto di vista e la cosa non ci preoccupa particolarmente.
Bene, Umberto. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Allora, in questo momento l'album è su Spotify, per cui si può tranquillamente cercare News for Guru, Ready for What. Okay. Su Spotify. E abbiamo sicuramente intenzione di fare di stampare un vinile. Per questa volta, insomma, siccome stampare vinile è diventato anche relativamente un po' più facile rispetto al passato, credo che sulla nostra pagina Bandcamp metteremo un piccolo pre-order, per cui chi ha voglia, chi vuole prenotare un vinile del disco ci aiuta a stamparlo e a sua volta poi magari riceverà un piccolo benefit, che potrebbe essere un concerto privato. Insomma, pensavamo di fare una specie di, non tanto di crowdfunding come si faceva qualche anno fa, ma semplicemente un pre-order, per cui se noi sappiamo che ci sono 100 persone interessate a stampare il disco, ne stampiamo 200 e via così, insomma. Però farci aiutare, insomma, da questo punto di vista, anche perché ci piacerebbe avere l'oggetto fisico del disco come ce l'abbiamo sempre avuto.
Bene, bene, Umberto, io ti ringrazio, è stato un piacere, e allora vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te, Francesco, grazie per l'intervista e per l'attenzione, come sempre.
Grazie, alla prossima. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao. You, silent, not you. So Abbiamo ascoltato allora anche il brano che chiudeva il disco di News for Lulu, Ready for What, e il titolo dell'ultima canzone era The Day We Met.